E il jingle ci richiama puntuali a mezzogiorno e 06 per il nostro spazio del dibattito. Nel frattempo mi ha raggiunto Francesca Rodesino. Ben arrivata Francesca.
Buongiorno Barbara e buongiorno a tutto il pubblico.
E dunque, in questi giorni ricorrono i 100 anni dalla nascita di Margaret Thatcher, la prima donna alla guida del Regno Unito. Thatcher, nata il 13 ottobre del 1925, scomparsa nel 2013, è stata infatti la prima premier britannica in carica dal 79 al 1990, una figura, quella della Lady di Ferro, così è stata denominata nel corso della sua carriera politica, una figura, dicevo, che da cui non si può sfuggire, che ha lasciato un'eredità imponente e controversa, ebbe la forza di proporre un disegno di riforma organica dell'economia e della società britannica, ma al contempo a che prezzo? Il movimento laburista britannico, la sinistra, il mondo sindacale la ricordano come simbolo del nuovo neoliberismo europeo, portatore di disuguaglianze e fratture sociali profonde, mentre per i suoi sostenitori fu l'unica leader capace di restituire al Regno Unito credibilità e centralità internazionale. Insomma, 100 anni dalla nascita di Thatcher, la sua eredità al centro del nostro dibattito di oggi.
E due ospiti ci aiuteranno a farlo, a ragionare su Thatcher, che salutiamo subito. Buongiorno Edoardo Bressanelli.
Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
Edoardo Bressanelli è professore di scienza politica alla Scuola Sant'Anna di Pisa e Senior Visiting Research Fellow al King's College di Londra. La sua ricerca si concentra soprattutto sulle istituzioni dell'Unione Europea, sui partiti politici e sulla politica britannica ed italiana. E benvenuto anche a Lorenzo Castellani. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Lorenzo Castellani è ricercatore e docente di storia delle istituzioni politiche alla LUIS di Roma. Scrive per diverse testate, tra cui Il Domani, e ha curato la prefazione al saggio intitolato Apologia di Margaret Thatcher di Niall Ferguson, apparso quest'anno per LUIS University Press. Lorenzo Castellani, partiamo dai fondamenti. Margaret Thatcher, come divenne la Lady di Ferro entrata nella memoria collettiva? C'è questo termine, thatcherismo, che è davvero passato alla storia?
Ma Margaret Thatcher viene ricordata per essere ovviamente un primo ministro longevo e un primo ministro che ha dato una risposta, anche con una forte impronta ideologica, a una crisi molto profonda, che era la crisi che ha investito il Regno Unito negli anni 70 a seguito della crisi petrolifera del 73, del disancoraggio del dollaro dall'oro nel 1971 e dall'avvio della globalizzazione con l'apertura che venne fatta alla Cina sempre negli anni 70 agli Stati Uniti. Questo creò una serie di disequilibri, di cattivo funzionamento delle politiche che avevano invece regolato il periodo tra il 1945 e la metà degli anni 70, gettando il Regno Unito in una situazione di grave disagio economico dal punto di vista dell'inflazione, dal punto di vista del bilancio pubblico e anche dei risultati delle aziende sia private che pubbliche del Regno Unito. Quindi questo ha permesso a Margaret Thatcher di proporre un messaggio forte di riforma profonda delle istituzioni, del rapporto tra Stato e mercato ai cittadini britannici, e facendolo con successo, vincendo le elezioni per tre volte tra il 1979 e il 1990, quando è finita la sua esperienza di governo. Con il termine thatcherismo si indica ovviamente non solo lo stile diretto, accentratore di Margaret Thatcher, appunto la Lady di Ferro, ma anche la sua determinazione nel perseguire queste politiche, che erano politiche di, diciamo, restrizione monetaria, di lotta all'inflazione, di liberalizzazione dell'economia, di deregolamentazione finanziaria e soprattutto di liberalizzazione del mercato del lavoro e riduzione del potere sindacale. Queste erano grosso modo le formule che hanno potuto però, sottolineo, avere questo tipo di successo dal punto di vista politico, proprio perché si partiva da una situazione di grave crisi, anche di legittimazione delle forze politiche nel momento in cui Margaret Thatcher diviene nel 1975 segretario dei conservatori.
Sì, una grave crisi, quella degli anni 70, inflazione, ristagno dell'industria britannica, perdita di competitività economica e di peso, no, sulla scacchiera geopolitica internazionale. Edoardo Bressanelli, quali le principali, come dire, linee direttrici della politica di Thatcher? Una forte politica economica, come diceva prima Castellani, però anche una forte impronta ideologica. Quali le linee direttrici? I meriti e quali però, insomma, lo scotto da pagare.
Sì, l'aspetto secondo me molto rilevante da attenzionare quando si parla della Gran Bretagna negli anni 70 è che quella crisi è sicuramente economica, ed è economica nei termini che ha ben riassunto il collega Castellani, però è anche una crisi politica, perché non dimentichiamoci che nel 74 ci sono due elezioni, due governi. E nel 77 il primo ministro laburista Callaghan perde la sua maggioranza, e quindi gli anni 70 sono un periodo di instabilità politica per il Regno Unito come mai prima. Sostanzialmente quel modello Westminster che vedeva tradizionalmente Churchill alla guida, uso Churchill come emblema di quel modello. Un primo ministro deciso, forte, che guida una compatta maggioranza parlamentare e utilizza quel segreto efficiente, come ebbe a definirlo Bagehot, il funzionamento di quel sistema, cioè lo stesso partito coeso che guida il governo e che controlla una maggioranza forte in Parlamento, che sembrava andare in frantumi. Il Regno Unito degli anni 70 pare essere un sistema ingovernabile. Il Regno Unito degli anni 70 è, per utilizzare, come dire, un'immagine che magari è più vicina a quella che possono immaginare gli ascoltatori, è il Regno Unito della Brexit, un sistema non governabile in cui i governi si formano e muoiono molto velocemente e in cui l'economia va male. Quindi ecco, per capire Thatcher bisogna partire da questo. E evidentemente quello che Thatcher si propone all'inizio con enormi difficoltà e di rivoltare questo modello, o meglio, di riportare il modello britannico, il modello istituzionale politico britannico, come era al governo. E infatti la Iron Lady lo farà con successo, creando non soltanto, come dire, un'era politica legata alla sua persona, ma un'era politica conservatrice. I conservatori prenderanno potere, appunto, con la prima vittoria di Thatcher nel 79 e lasceranno Downing Street 10 nel 1997 con Tony Blair. Quindi ecco un periodo straordinario di continuità al governo, certo con due diversi primi ministri, ma che, come dire, ci fa riassumere quel periodo storico come l'era conservatrice in Gran Bretagna.
Ecco, Lorenzo Castellani, per la sinistra, ma non soltanto per la sinistra, Thatcher rimane soprattutto la premier che negli anni Ottanta mirò alla distruzione dei sindacati. Introduciamo anche un po' meglio questo argomento nel drammatico scontro dell'84-85 che portò alla privatizzazione delle miniere di carbone cuore del processo energetico britannico. Da questi scontri il sindacato ne uscì molto indebolito e Margaret Thatcher, che era appunto da poco stata rieletta per un secondo mandato come primo ministro, vinse su quello che aveva definito il nemico interno. Allora, come si spiega questa durissima presa di posizione che ebbe un impatto devastante tra i minatori del paese? Gli scontri furono davvero durissimi.
Ma diciamo, dentro la ricetta di Margaret Thatcher c'era questa idea che l'inflazione fosse fuori controllo, prevalentemente perché c'erano delle pressioni sindacali molto forti, a cui, come si diceva prima, il disordine politico degli anni 70 aveva ceduto e quindi era stato possibile rivendicare in continuazione aumenti di salari da parte dei sindacati verso governi deboli, cosa che aveva fatto, diciamo così, avvitare e crescere in modo spirale, diciamo, l'inflazione. Quindi i sindacati erano, nell'idea di Margaret Thatcher, appunto il nemico, proprio perché rappresentavano in qualche modo l'elemento fondamentale del problema principale, che era l'erosione del potere d'acquisto della classe media. Accanto a questo c'era il fatto che i sindacati erano molto forti, soprattutto in quelle compagnie, in quelle corporation, pubbliche o comunque in qualche modo partecipate o controllate dallo Stato, che nell'idea della Thatcher andavano privatizzate, liberalizzate o chiuse quando comportavano solo ed esclusivamente perdite, dal punto di vista economico. Quindi i sindacati erano nell'idea, del primo ministro uno dei principali problemi, dell'irrinformabilità del paese. In realtà la battaglia fu molto lunga perché iniziò nel 1979-1980 e si concluse sostanzialmente solo nel 1985, quindi Margaret Thatcher ebbe bisogno di due vittorie elettorali per completare anche il processo di riforma del mercato del lavoro, di cambiamento delle regole attraverso lo strumento legislativo, e fu disposta a sopportare, anche perché poteva contare su una solida maggioranza, appunto a Westminster, proteste, ondate di scioperi veramente molto duri e molto gravosi. Questa sua capacità di tenere duro, le portò la nomea di Lady di Ferro e la portò anche a raggiungere i risultati che, essa stessa si era prefissata, determinando un cambiamento non solo nei rapporti tra Stato e mercato o relativi al mercato del lavoro, ma anche determinando un cambiamento dalla seconda metà degli anni Ottanta in poi tra la sinistra e il mondo del lavoro organizzato, nel senso che da quel momento in poi la sinistra progressivamente, i laburisti abbandoneranno questo legame che c'era prima molto forte con i sindacati a favore di un'offerta politica che invece è in qualche modo influenzata dalle stesse politiche thatcheriane e che culminerà il programma riformista liberale di Tony Blair nel 1997. Quindi la sua influenza va anche oltre l'aver piegato i sindacati in qualche modo.
In questo periodo coeso, compatto, per certi versi straordinario, di continuità del conservatorismo al potere nel Regno Unito, ebbe un ruolo non soltanto la politica interna, ma anche quella esterna. Ricordiamo su tutti la guerra nell'82 per recuperare il controllo e il possesso delle isole Falkland, un'operazione militare, anche qui controversa, che rinvigorì il patriottismo del popolo britannico. Lo storico Neil Ferguson, in questo senso, sostiene che Thatcher non soltanto ha cambiato l'economia, ma anche direttamente la società e la mentalità, britannica, con risultati che oggi forse sono dati troppo spesso per scontati. Alcuni affermano addirittura che senza Margaret Thatcher non si sarebbe arrivati alla Brexit, questo per le posizioni antieuropeiste, della Premier. Edoardo Bressanelli, è così? In cosa possiamo misurare questo cambio della mentalità britannica, in cui appunto il ruolo di Margaret Thatcher fu decisivo?
Questo è un aspetto molto interessante, questo aspetto culturale, perché non vi è dubbio che Margaret Thatcher era una primo ministro dei fortissimi principi, dal marcato pragmatismo al tempo stesso, e quando arrivò al potere e nel modo in cui gestì il potere, andò ben oltre quella che era una consolidata tradizione politica britannica. Alcuni la riassumono con l'etichetta Good Chap Theory, cioè il fatto che vi fossero, a dispetto delle differenze tra partiti, che vi fossero una serie di norme, consuetudinari, di modi di comportamento, in cui le elite britanniche, sia quelle politiche, sia quelle amministrative e quelle economiche, in qualche modo si riconoscevano. Ecco, Margaret Thatcher in qualche modo spezza questo consenso. Lo spezza lei e evidentemente lo spezza anche perché a livello social strutturale, mi verrebbe da dire, ci sono delle tendenze di polarizzazione, ecco, negli anni 70, poi ancora negli anni 80, che forse in qualche modo, come dire, sono echi che anche oggi possono risultare familiari. E questa polarizzazione la si vede anche nel Partito Laburista, che, come dire, la controparte perfetta per Margaret Thatcher. Se Margaret Thatcher fa proprio una politica di destra conservatrice radicale e neoliberista in economia, il Partito Laburista fa propria una politica radicale, tanto che nel 81 il Partito Laburista si scinde e viene formato il Partito Social Democratico, proprio perché il Labour andava troppo a sinistra e quindi, come dire, alcuni suoi membri non potevano accettare questa trasformazione. E però vedete, ci sono anche degli elementi, come dire, che rendono la figura di Thatcher più chiaroscurale, se vogliamo. Perché quando si fa riferimento a Thatcher come in qualche modo l'essenza del euroscetticismo britannico, le si fa, io credo, davvero un torto. Perché negli anni Ottanta, e in quel processo che porta all'atto unico europeo dell'87, Margaret Thatcher ha una parte importantissima nella creazione del mercato unico europeo. Ce l'ha con la nomina di Cockfield come commissario al mercato unico nell'84 e ce l'ha promuovendo anche sul piano europeo tutta una serie di riforme di deregolamentazione, di lotta ai monopoli, che erano resistite ben più in altri paesi europei come la Germania che non nel Regno Unito a guida di Margaret Thatcher. E quindi ecco, la creazione del mercato unico la si deve anche grazie a Margaret Thatcher. Poi
ma
evidentemente
Bresnelli, in questo
unico europeo si arriverà ad altro.
Bresnelli, in questo senso Margaret Thatcher sarebbe stata pro o contro la Brexit?
Questa è evidentemente una cosa molto difficile da dire, per un motivo, come dire, ovvio. Il progetto politico che da Maastricht in poi ha in qualche modo informato l'Unione Europea era qualcosa che Margaret Thatcher ha contrastato con tutte le sue forze. E quindi l'opposizione all'Europa politica era evidentemente un qualcosa che Margaret Thatcher sentiva come suo proprio. E però al tempo stesso Margaret Thatcher è stata, ribadisco, un artefice del mercato unico europeo. La posizione di Margaret Thatcher era quella che potremmo definire ora, e lasciando perdere come gli ultimi anni del suo governo, una posizione di eurorealismo, di euroscetticismo critico, ma sicuramente la dimensione transnazionale europea era ben presente nella linea politica di Margaret Thatcher.
A proposito dell'attualità del pensiero di Thatcher, tra l'altro Marina Corina Machado, la politica venezuelana a cui è stato assegnato il Nobel per la pace appena lo scorso venerdì, è stata definita l'Iron Lady di Caracas, con evidente richiamo a Thatcher, alla cui figura peraltro si ispira. È un segnale di una più ampia influenza di Thatcher nel conservatorismo e neoliberismo di oggi? Lo chiedo a Lorenzo Castellani.
Beh, sicuramente l'eredità di Margaret Thatcher è molto forte rispetto ad alcuni politici conservatori, non solo da Machado, ma basti pensare a Javier Milei, che in qualche modo ha basato tutta la sua offensiva politica che l'ha portato poi a vincere le elezioni presidenziali in Argentina intorno a questa idea di riforma neoliberista, addirittura libertaria, così potremmo dire, da parte di Milei. Basti pensare all'influenza che ancora queste correnti liberiste hanno del credito di cui la figura di Margaret Thatcher gode in alcuni settori della destra americana, ad esempio, e come tutto sommato gran parte della destra europea non rinneghi Margaret Thatcher, anche magari in quei paesi dove i profili liberisti sono più difficili da realizzare, basti pensare a paesi come l'Italia o come la Francia. Quindi un'impronta per molti aspetti c'è, esiste ancora dal punto di vista economico, esiste un'impronta di tipo tutto sommato valoriale, nel senso che Margaret Thatcher era una conservatrice rispetto a alcuni conservatori di oggi probabilmente simile, rispetto ad altri potremmo dire quasi progressista, meno reazionaria, no? Rispetto alla destra o a pezzi di destra che incontriamo oggi soprattutto nel mondo europeo e nel mondo americano. Quindi è un'eredità che continua naturalmente all'interno di un ciclo politico che però è molto diverso e quindi ci sono anche notevoli differenze rispetto all'era Thatcher. Non è detto che oggi, diciamo, un replicare di quella piattaforma possa garantire un eventuale successo politico, anche perché le domande dal punto di vista soprattutto economico e sociale sono molto diverse rispetto a quelle degli anni Ottanta. Lo scenario globale pure, quindi sicuramente restano delle influenze, resta un approccio molto critico, potremmo dire, che permane nella destra nei confronti delle pretese dirigiste, costruttiviste della sinistra, ma appunto con diciamo uno scenario a macchia di leopardo rispetto all'influenza che la Thatcher ha oggi anche nel suo paese.
Riguardo all'eredità, all'influenza, all'attualità del pensiero thatcheriano, oggi c'è ancora un capitolo che vogliamo riuscire ad aprire nel nostro dibattito, che è quello che coinvolge il welfare pubblico, politica interna, sanità pubblica. È un tema anche particolarmente bruciante d'attualità per la Svizzera in queste settimane, in questi mesi, in questi anni. Noi ricordiamo che il National Health Service britannico, creato nel 1948, siamo nell'immediato secondo dopoguerra, era stata una svolta fondamentale nel concetto di salute come diritto universale garantita dallo Stato, che fu preso, no, a modello di riferimento per molti paesi, fra cui anche l'Italia, ma Canada, Australia, Nuova Zelanda, i paesi scandinavi. Dopo 30 anni di totale stabilità, ecco che con Margaret Thatcher, seppur avesse promesso e ripetutamente promesso che appunto il National Health Service era al sicuro nelle nostre mani, inizia, no, un processo di smantellamento dello Stato sociale, privatizzazione di servizi, che appunto dopo la scuola, le ferrovie, banche, l'energia, le poste, arriva anche alla sanità. Ecco, questa progressiva privatizzazione del sistema sanitario nazionale e del welfare pubblico, con conseguente aggravio delle diseguaglianze sociali, è oggi una tendenza forte in tutti i paesi europei occidentali. Ecco, Edoardo Bressanelli, in che misura la politica di Margaret Thatcher è stata un'apripista in questo in Europa?
Lo è stata sicuramente, e anche se non va dimenticato che il sistema sociale britannico era fortemente sotto pressione quando Margaret Thatcher concentrò la sua scure e la sua volontà riformista sullo stesso. Era un sistema, spesso si descrive appunto ricordando Beveridge e i fondamenti di questo sistema, e purtuttavia era un sistema che negli anni 60 e più ancora negli anni 70 in realtà non era più in grado di rispondere in maniera efficace alle domande dei cittadini, e quindi la risposta di Thatcher, che fu sicuramente una risposta decisa, riformista, molto forte, era una risposta che comunque stava nelle cose, perché quel sistema sociale non era più in grado di rispondere appunto alle esigenze dei cittadini. Detto questo, alcuni dei nodi che Thatcher in realtà non sciolse rimangono nodi centrali nella politica britannica. Lei ha citato il sistema sanitario nazionale, il National Health Service. Beh, il National Health Service rimane un pubblico in Gran Bretagna, e rimane tuttavia contraddistinto e caratterizzato da tutti quei problemi di cui si accennava prima. Nell'agenda di Starmer c'è dell'attuale premier laburista una significativa rifinanziarizzazione di quel sistema, e tuttavia i vincoli di bilancio molto probabilmente non lo renderanno possibile, o comunque non lo renderanno possibile nella misura in cui si vorrebbe o in cui è stata promessa. Altrove sono stati fatti dei cambiamenti anche dall'attuale governo, pensiamo ad esempio alla rinazionalizzazione delle ferrovie, il tema con cui Thatcher si confrontava rimane un tema essenziale in Gran Bretagna come altrove: il rapporto pubblico-privato e il problema enorme di servizi pubblici che in qualche modo non riescono a tenere il passo delle domande dei cittadini.
E con queste riflessioni di Edoardo Bressanelli ci dobbiamo fermare per oggi con questo nostro dibattito interessante, no? Sicuramente è riuscito a riemergere come i nodi che aveva individuato Margaret Thatcher come centrali, come per esempio appunto il rapporto pubblico-privato, siano proprio i nodi su cui oggi nel 2025 la politica europea, occidentale, mondiale cerca tuttora di trovare una soluzione. In questo sicuramente c'era insomma il pionierismo, no, del pensiero e della pratica politica di Margaret Thatcher. Noi abbiamo voluto ricordare la sua figura, la sua impronta fra politica economica, ideologia, imprescindibile, controversa, a 100 anni dalla nascita. Ringraziamo i nostri ospiti, Lorenzo Castellani.
Grazie, arrivederci.
E grazie a Edoardo Bressanelli. Buona continuazione e
buon
a una prossima.
Grazie.